Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo ricordare un anniversario, l'anniversario della nascita e anche della scomparsa di una delle attrici più luminose della storia del cinema, Ingrid Bergman, che era nata il 29 agosto del 1915 e che scomparve appunto proprio il 29 agosto del 1982. Ne parliamo con suo figlio, Robertino Rossellini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, Rosario, buongiorno.
E vogliamo appunto ricordare in questo anniversario la figura di un'attrice straordinaria che è molto legata anche al cinema italiano, perché, come tutti quanti sanno, sposò nel 1950 tuo padre Roberto Rossellini.
Esatto.
Questo incontro fu un incontro innanzitutto artistico, che nacque con una lettera che spesso citata a sproposito. Noi ero rimasto molto impressionato dall'analisi che tu hai fatto di quella lettera alcune settimane fa a Santa Marinella, in una serata in cui si ricordava appunto tuo padre. Vogliamo un po' ricordare appunto quella lettera e che cosa aveva veramente significato nella vita di entrambi questi straordinari artisti che sono i tuoi genitori?
Sì, è una famosa lettera di cui hanno tanto parlato, in cui mia madre scrisse a mio padre che avrebbe voluto fare un film con lui e che parlava molte lingue, l'inglese, lo svedese, tedesco, francese, in italiano conosceva solo una parola, ti amo. Purtroppo rimase solo nello spirito della gente quest'ultima frase, ti amo. E io ne sono un po' frustrato, perché in realtà sembra che sia una donna così, che si sia innamorata da una parte all'altra dell'Atlantico senza mai aver visto un uomo e le manda una lettera d'amore. È vero che poi è scoppiata una storia d'amore, uno scandalo tremendo a proposito di questo, però in realtà l'origine della lettera non era questa. Mia madre era un intellettuale in un certo senso, non solo una grandissima attrice, e si interessava moltissimo di tutto il cinema, non solo del cinema hollywoodiano, ma anche del cinema europeo, che allora in America era praticamente sconosciuto. Comunque andava a vedersi dove poteva dei film proiettati in piccole salette per pochi specialisti del cinema europeo e vide per la prima volta un film di mio padre, che era Roma città aperta. Ne rimase molto impressionata. E vabbè, passò un anno, tornò a vedere altri film e secondo film di Rossellini, Paisà, e rimase così colpita e si disse, è veramente tremendo e triste che un uomo con un tale talento, che sappia dire delle cose così nuove in una maniera così forte, non sia conosciuto al mondo. E quindi si cominciò a pensare e si è detta, in realtà io sono talmente conosciuta, perché ero veramente una star importantissima, mi sono detto forse potrei aiutarlo, se io proponessi di fare un film con lui metterei a sua disposizione la mia celebrità per farlo diventare un po' più conosciuto. E gli scrisse quindi una lettera, come una lettera tra due appassionati di più di cinema, veramente di due intellettuali. Gli disse, guardi, io sono assolutamente impressionata da quello che ho potuto vedere che ha fatto e vorrei poter eventualmente fare un film con lei. Allora, questa era in realtà la cosa. Mia madre non era innamorata di mio padre, era innamorata del suo lavoro, era neanche innamorata, era incantata, era affascinata da questo nuovo tipo di cinema, infatti si chiama neorealismo, proprio neo era proprio nuovissimo.
Certo.
All'epoca tutti i film erano fatti solo in studio, erano molto posati, erano molto, quindi era qualcosa di veramente impressionante.
Sì, sì, sì. Io poi sono assolutamente d'accordo proprio con questa visione, anche perché proprio in quel periodo tua madre aveva finito il suo contratto con David Selznick, era l'attrice non soltanto appunto più famosa, ma anche più contesa in quel momento da tutte le case di produzione, da tutti i registi, e lei invece si era intestardita con questo regista in America abbastanza sconosciuto, no? Con una poetica, però assolutamente che veramente mi sembrava la toccasse profondamente. Perché poi io sono rimasto molto colpito da una cosa, ascoltando interviste di tuo padre o di tua madre, molto distanti tra loro anche nel tempo, in cui parlano del loro lavoro personalmente, finiscono con l'utilizzare addirittura gli stessi termini. Cioè, quando parlano di ciò che per loro è il bello, di ciò che per loro è il loro lavoro, spesso parlano di semplicità, di verità, di sincerità e di utilità, che è una cosa che è abbastanza così poco utilizzata.
Infatti, no? Pochissimo, ormai più per niente quasi effettivamente, soprattutto l'utilità. Sì. È vero, avevano un'idea del cinema, il cinema avevano capito che era uno strumento fantastico di comunicazione e che avrebbe potuto comunicare altro, altre cose che solo quello che gli americani chiamano l'entertainment, il divertimento.
Sì.
In realtà sì, c'è anche spazio per il divertimento, mia madre ha fatto molti film di divertimento, di entertainment, però si è detta probabilmente si può fare anche qualcos'altro, perché no, in realtà, non dimentichiamoci che uscivano dalla guerra, quindi era un mondo devastato in cui bisognava ricostruire tutto da un punto di vista morale, etico, dare speranza alla gente, spiegare, cercare di trovare degli scopi nella vita. In fondo il cinema è stato utilissimo anche questo. Gli americani hanno sempre considerato il cinema come un'industria strategica, proprio per questo, soprattutto nel dopoguerra, quando sono arrivati in Europa, la loro maniera di dire il nostro modo di vita, che era l'American way of life, è stato mandato col cinema, quindi un'influenza politica gigantesca, per cui dopo, magari ne parleremo, anche l'amplificazione di questo scandalo quando mia madre decise di venire in Europa, soprattutto in Italia, a fare un film con mio padre.
Sì, sì, sì.
Era un po' rinnegare la mia famiglia.
Certo, certo. Noi, tra l'altro, è proprio da questo episodio che parte l'autobiografia di tua madre. Io so che noi abbiamo un debito di gratitudine nei tuoi confronti, perché è stato proprio da un colloquio con te che lei ha deciso di scrivere la sua autobiografia.
Sì, ma è stato più che un colloquio. Sua mamma è stata purtroppo molto malata per gli ultimi anni della sua vita, ha sofferto enormemente, ha avuto una morte lenta con il cancro, è una malattia orribile, soprattutto all'epoca non la si sapeva curare bene. E quindi gli ultimi anni abbiamo parlato moltissimo, ci siamo veramente avvicinati molto, siamo diventati non solo madre e figlia ma veramente amici, e le sono stato vicino, e quindi le chiedevo mille cose, e lei amava anche probabilmente raccontarmi, parlare, immagino una vita così eccezionale, aver qualcuno a cui la raccontarla le faceva piacere. E poi le ho detto mamma, sai, mi racconti delle cose che sono interessantissime, e d'altra parte temo, ed è oltretutto quello che è successo, che la gente potrebbe interpretare male anche la tua maniera, perché non lo racconti tu, almeno una volta per tutte è qualcosa di obiettivo, non è soltanto sentito dire tutto. Come dicevo prima, la storia della lettera d'amore in realtà era una lettera tra due intellettuali che non aveva niente a che vedere con l'amore, eppure oggi ne si parla così, quindi per questo avevo detto a mamma, era molto reticente perché non so, aveva molti dubbi, aveva avuto una vita non facile, è stata adorata e ancora la gente lo adora, vedi, ancora oggi la celebriamo, però in realtà è stata anche una donna odiata in realtà, perché aveva fatto delle scelte non conformi a quello che avrebbe dovuto fare secondo i canoni dell'epoca.
Certo. Tua madre so che aveva una particolare attenzione e predilezione per compleanni, anniversari, era sempre molto attenta a questi, no, a queste occasioni. Tra l'altro c'è stata un'occasione che riguardava il 70° compleanno di tuo padre, nel quale ti ha convinto a fare una piccola recita.
È stato un disastro, guarda, infatti meno male che non ho mai fatto l'attore in vita mia, perché è stato veramente un disastro. Io avevo già lasciato l'Italia, abito in Francia ormai da sempre più o meno, e per i 70 anni di mio padre mia madre ha organizzato una cenetta in cui la sorpresa dovevo essere io, quindi mi ha fatto venire da Parigi, era a Roma che si svolgeva, e mi ha detto vestiti come un cameriere e al ristorante servi così e facciamo la sorpresa a papà, che ti vede così, che non si aspetta che tu vieni. E io d'accordo, faccio così, mi vesto al cameriere, passo la prima dello spiato, il secondo, il terzo, e mia madre mi continua a dare ordine, manca l'acqua minerale, ma niente. Io a un certo punto ho panicato, ma sai che così purtroppo la gente, quando uno cambia l'abito, dicono che l'abito non fa il monaco, invece lo fa, e come? Perché mi aveva proprio scambiato per un cameriere, non mi guardava in faccia, guardava, non so, i guanti bianchi. A un certo momento sono rimasto talmente frustrato e umiliato, ma papà, ma sono io, non mi riconosci? Allora lì chiaramente si è messo quasi a piangere dalla gioia, però mamma furiosa dice, ma che cavolo d'attore sei, no? Devi continuare il ruolo finché non...
Fino alla fine. Lei tra l'altro ha già fatto uno scherzo del genere molti anni prima, no? A Hollywood, ah, l'aveva fatto lei stessa con Joseph Cotten, so, in un ricevimento con Irene Selznick.
Mi divertiva molto fare queste. Comunque è vero che adesso che me lo dici, ne avevo dimenticato quanto le piacesse celebrare i compleanni e tutto. Sì, è vero. Ma guarda quanto è stata precisa, voglio dire, anche è morta il giorno del suo compleanno.
Del suo compleanno.
Sì, è incredibile, un ordine.
Prima di parlare anche della fase finale, diciamo, quindi della sua malattia, volevo invece soffermarmi sul fatto che da adulto hai avuto l'occasione di accompagnare tua madre in diverse occasioni, non so, per esempio al Festival di Cannes, quando lei è stata la madrina del festival, la presidentessa della giuria del festival, e poi ancora per esempio ad un All Star Tribute che le fu dedicato, no, a Hollywood. Per ricordarla nel 79. Vuoi raccontarmi un po' come percepivi questa parte, diciamo, pubblica della vita di tua madre rispetto alla donna che avevi in casa, come appunto tua madre?
Era, guarda, devo dirti la verità, era un'angoscia, perché può sembrare meraviglioso visto da fuori, ma quando lo vivi da dentro è tremendo. Perché è una pressione, io sono in realtà abbastanza timido, infatti non ho mai voluto fare lo spettacolo per questo, quindi andare in scena, perché bene o male vai in scena anche se non fai niente, ma entrare in una sala in cui sei accolto da tutte le persone che si alzano in piedi e ti applaudono, è molto impressionante, a me faceva paura. In più credo che sono rimasto molto influenzato da, sai, i bambini sono un po' come gli animali, sentono le vibrazioni, sentono gli umori veramente dei genitori. Quando mia madre entrava in scena, per esempio a teatro, non usciva felice di incontrare il suo pubblico, tremava, aveva le mani bagnate, faceva una paura tremenda, ed è proprio questo quello che mi è sempre sembrato assolutamente incredibile degli attori, che spesso sono così, molto timidi e tutto, poi escono e superano questa loro timidezza e diventano, anzi, riescono a dominare, se vuoi, tutto il pubblico. Ed è sorprendente, credo che probabilmente è proprio una maniera di combattere la loro timidità, però io figlio che la vedevo così sudata, tremante, è un'angoscia, perché ti dici che posso fare per lei? Niente, mio padre uguale, voglio dire, faceva sempre finta che non gliene importava niente, in realtà non è vero, ad ogni proiezione del film lo vedevo che era nervoso, si grattava il naso, faceva quelle piccole cose che solo qualcuno con cui abiti riesce a vedere, che c'è del nervosismo, della tensione, una piccola tonalità. Quindi in realtà l'ho visto sempre come un'angoscia spaventosa. Il peggio dell'angoscia, non so se lo sai, è stato quando mia madre fece Giovanna d'Arco, io avevo credo 2 o 3 anni, 4 anni, e mi portarono a vederla al teatro, credo era al San Carlo di
Napoli.
Di Napoli. Sì. E vabbè, vedo tutta quest'opera di una noia tremenda, immagino per un bambino di 4 anni, e alla fine mettono mia madre sul rogo e gli danno fuoco e la bruciano. È una cosa pazzesca per un bambino, però non lo sa che è finto, quindi cominciano a urlare nella sala, mamma, mamma! Insomma, capite, quando sei educato così, poi non è che ti piace tanto, quindi per me era sempre stato molto angosciante andare a queste cose. Cioè, è una cosa mista, perché poi da un punto di vista razionale sai che tutto questo è fatto per gratitudine, perché la gente la ringrazia, e quindi è un sentimento molto, molto contrastato, diciamo.
Sì. Parlavamo del teatro, ovviamente tu l'hai vista in palcoscenico anche poi da adulto, tua madre amava particolarmente il teatro, anche se...
Amava solo il teatro,
E vuoi dirmi appunto qualcosa, com'era lei in scena?
E ti dico, è quello che ho appena raccontato, era fuori scena, tremante come una foglia al vento, e poi saliva e aveva questa aura, come si dice, questa presenza, aura, esatto, scusa, ma sai, sono 40 anni che abito in Francia, ogni tanto mi sfugge una parola, e aveva questa presenza, aveva questo contatto incredibile con le persone, ti dico, io ero sempre strabiliato. No, è molto difficile per un figlio guardare obiettivamente sua madre a teatro e dire quello ha detto bene, quello ha fatto male. Ho sempre l'angoscia di dire oddio, speriamo che non si sbaglia, speriamo che non dimentica una parola, speriamo che non sviene, non so. Infatti, senti, da allora non, cerco di evitare di andare sempre a vedere film di mia sorella Isabella, film dei miei amici, tipo Cristian De Sica, perché per me è una tortura tutte le volte.
Sì. Accennavamo all'inizio di questa nostra conversazione al periodo della malattia di tua madre, una malattia che è stata anche quella molto seguita dai giornali, quindi immagino anche con un fastidio, no? da parte di tua madre per questa invasione poi anche nelle sfere più intime della propria vita.
Sì, stranamente, sai che cosa? Devo dire che è abituata, credo, perché è vero, è triste, è una malattia, già è una malattia grave all'epoca, se muoio, infatti ne è morta, poverella, e in più ti distrugge, perché le cure, la chemioterapia ti fa gonfiare, ti fa diventare orrenda. Lei, che era una bella donna, anche se non era la cosa che le interessasse di più, non ha mai voluto fare una plastica, per esempio, come oggi fanno tutte per ringiovanirsi, niente, assolutamente non era per niente così. Addirittura, faccio una parentesi, quando andò a Hollywood, sai che lei era già un'attrice conosciuta in Svezia, però non, e finalmente dei produttori americani, la scoperta, e l'ha fatta venire a Hollywood, però gli hanno detto guarda, qui bisogna cambiare due o tre cose, prima di tutto il nome Bergman, non è possibile, un nome tedesco, era prima della guerra, quindi non è proprio il caso, bisogna cambiare il nome, poi il naso un po' lunghetto, bisogna forse tagliarlo, poi i capelli, mia madre ha detto guarda, vi siete sbagliati, se mi devo rifare tutto pigliate un'altra attrice, che cosa vi servo io? E ha sempre rifiutato tutto questo, quindi insomma tutto questo per tornare, è vero, e quindi quando ti vedi dava poca importanza, se vuoi, alla sua apparenza, però fa male a tutti, era anche una donna, voglio dire, certo. Vedersi distrutta, diminuita, e quindi ne ha sofferto molto, ma ne ha sofferto non da un punto di vista di vanità, era proprio una sofferenza fisica.
Sì, però è stato un esempio, un grande esempio di coraggio. Io ricordo appunto in quegli anni, tutte le volte che c'erano degli articoli dedicati a tua madre, la parola coraggio era immancabile.
Sì, 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 ma è per questo, dico, quello è sempre stata molto digna, non mi vengono le parole in italiano.
Dignitosa.
Dignitosa, esatto. Sì. Sì, non si è mai vergognata, non si è mai voluta, perché sai, purtroppo quello che è gravissimo spesso in queste malattie è che la gente si vergogna. Guarda quello che ha fatto Angelina Jolie poco tempo fa, dichiarando di farsi asportare i seni. È stato uno scandalo in un'altra maniera, però in fondo è una maniera di dire io metto la mia celebrità al servizio dell'informazione, dire alle donne non abbiate paura, se uno ha un rischio così importante di avere una malattia non bisogna vergognarsi di farsi curare. E stranamente ancora, insomma, oggi molto meno, ma immagina 30 anni fa era così, la gente si vergognava di essere malato, è strano, ma è così.
C'è un insegnamento particolare che tua madre ti ha lasciato e di cui le sei particolarmente grata, tra i tanti immagino, però uno in cui tu da adulto veramente le dici grazie?
Non è un insegnamento diretto, non è che mi ha detto ti insegno a fare le uova o a cuocere, no, questo non è, onestamente non era bravissimo in cucina, no, credo che sia stato tutto l'insieme della sua vita, cioè è una donna che ha avuto sempre il coraggio di cambiare e rimettere in questione tutto. Onestamente, quando è partita da Hollywood ha rinunciato a tutto, veramente a tutto, a tutta la sua carriera, che era una carriera pazzesca, ai soldi che aveva fatto, al successo, a tutto. E quindi sicuramente il coraggio è il primo, e il secondo era la curiosità di non aver paura di cercare altre cose, altre alternative, non accontentarsi di quello che uno ama, una curiosità che è più che una curiosità, è proprio una necessità di vedere il mondo. Quindi in realtà quello che credo che mi ha insegnato di più era E poi sai la differenza, scusa, faccio un'altra parentesi, era tra le due educazioni. Mio padre era, onestamente, stranamente, oggi la gente non sa, era un uomo un po' all'antica in realtà, anche se era chiaramente geniale e tutto, però veniva da una famiglia abbastanza ricca, borghese, l'Italia usciva dal ventennio fascista, quindi non era così moderna. Mia madre era più moderna, era già partita dalla Svezia in America, l'America era un paese all'epoca modernissimo per rapporto a tutto il resto dell'Europa, quindi in realtà era una donna più moderna. E quindi direi che quello che mi ha insegnato era il suo modo di pensare, mi ha sempre detto che quello che è importante è come pensare, piuttosto che cosa pensare, e credo che questo è veramente un insegnamento enorme.
Una grande apertura anche, no?
Un'apertura mentale incredibile.
E una grande tolleranza, mi sembra tu mi parlassi anche di questa cosa, no? Una grande tolleranza rispetto alle diverse opinioni, alle diverse culture, perché non è detto che poi quello che sembra assolutamente vero in Italia lo sia anche in Francia.
No, infatti è vero, certo. Ma sai, come ti dicevo, l'America era onestamente un paese molto più avanti e più moderno che l'Italia, soprattutto dell'immediato dopoguerra, quindi immagino in che stato eravamo. Però effettivamente anche quello lei aveva intuito che in realtà non era solo quello, c'era qualcos'altro, ed è per questo che in realtà ha rinunciato abbastanza facilmente a Hollywood, sì, cioè è stato il problema che ha dovuto lasciare una figlia lì, che è stato un tormento terribile per lei. Comunque, tolto il fatto personale, diciamo, ha rinunciato a Hollywood per quello che era, come attrice, per rimettere in questione tutta la sua vita e tutta la sua carriera per cercare nuove cose. Quindi era questa ricerca e questo accettare anche tutto, le differenze in fondo.
Sì, credo.
Questo stranamente mia madre me l'ha insegnato più che mio padre, perché mio padre lo diceva, lo faceva anche nei suoi filmati, però come vita non l'ha mai fatto. Mio padre non ha mai cambiato enormemente la sua vita, non ha mai rinunciato a qualche cosa, anzi tutt'altro.
Roberto, io ti ringrazio moltissimo di questa conversazione, di questo ritratto così intimo, così vicino veramente alla personalità di tua madre, che vogliamo ricordare appunto a due giorni dall'anniversario della sua nascita e della sua scomparsa, appunto per questa precisione che citavamo prima. Grazie quindi a Robertino Rossellini.
Grazie a te, grazie a voi e buona giornata.
Grazie. Ciao. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna sabato prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.